Ben ritrovato Enrico Bianda che ci ha raggiunto in studio per il nostro approfondimento di oggi.
12.35, allora grazie Cristina, buongiorno a tutti coloro e a tutte le ascoltatrici che sono con noi questa mattina.
Andiamo a Gaza. Lo scorso 7 aprile l'esercito israeliano ha bombardato una tenda di giornalisti accampati nei pressi dell'ospedale Al-Nasser a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Durante l'attacco, che ha provocato un terribile incendio, è morto ucciso dalle fiamme il giornalista di Palestine Today, Elmi Al-Fakawi, mentre sono stati gravemente feriti altri 9 colleghi che erano con lui. Stando alle informazioni raccolte dal sindacato dei giornalisti palestinesi, con il bombardamento del 7 aprile sale a 209 il numero degli operatori dei media uccisi dal 7 ottobre del 2023, cui vanno sommati 390 feriti e 49 detenuti nelle carceri israeliane. Si tratta di cifre purtroppo in continuo aggiornamento, che rappresentano solo una piccola parte delle decine di migliaia di persone orrendamente uccise nella striscia di Gaza in Cisgiordania.
Allora, questa mattina per discuterne sono con noi collegati intanto Luisa Morgantini, che sentiamo in diretta. Bentornata ad Alphaville, buongiorno.
Grazie a voi.
Buongiorno, che cogliamo in viaggio, cercheremo di attenuare un po' i rumori di fondo. Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento Europeo, ricordiamo che pochi mesi fa è stata arrestata, tra l'altro poco dopo averla ospitata proprio in questo spazio nel dibattito di Alphaville. Poche ore dopo lei si trovava sulla strada per il villaggio palestinese di Tuba, nella zona di Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata. Con lei c'era anche il collega del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, che stava lavorando ad un reportage sulla situazione nei territori occupati. Ed è con noi in diretta, collegato anche Safwat Khalout. Buongiorno e ben trovato, ciao.
Buongiorno a tutti, buongiorno anche a Luisa, anche a Roberto.
Buongiorno, giornalista palestinese che ha lavorato con Al Jazeera, nato e cresciuto a Gaza, per mesi ha raccontato il conflitto da dentro la striscia, ma un anno fa, giusto mi pare, è riuscito a fuggire trovando rifugio in Italia. È stato anche nostro ospite della nostra televisione, del telegiornale, per raccontare la sua vicenda. Dunque, la guerra di Israele su Gaza è il contesto al mondo in cui sono morti più giornalisti degli ultimi decenni, la maggior parte dei quali hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro, cioè si ostinavano a garantire il diritto di chiunque a sapere che cosa sta succedendo in quella parte di mondo, mentre ai giornalisti stranieri, lo sappiamo da tempo, è negata la possibilità di accedere ai luoghi del conflitto. È un tema del quale in passato in parte abbiamo già parlato. Va sottolineato che oggi, per poter documentare la situazione sul campo, è diventato davvero difficile, quasi ormai impossibile. Israele non concede permessi, i reporter sono diventati letteralmente dei bersagli e le telecamere sono viste come delle minacce, e anche la tecnologia è vista come una minaccia. Parleremo più là, ad esempio, dell'utilizzo dei droni. Partiamo con una breve, se siete d'accordo, con una breve descrizione di questo tipo di situazione, Luisa Morgantini, che sappiamo andare frequentemente sul campo.
In realtà è un'indignazione profonda, non è più reggibile, una vergogna che l'Unione Europea non intervenga, anzi ha lasciato i Gazawi completamente soli, ritirando la propria delegazione, e non solo, ritirando anche le UBAM, che dovevano essere appunto sempre europei a controllare Rafa. Rafa è chiusa. E quello che succede, l'avete descritto benissimo, è qualcosa di allucinante, impossibile reggere la vista dei giornalisti che bruciano vivi, i bambini decapitati, è qualcosa di inenarrabile, un'ingiustizia profonda, e noi siamo completamente complici di questa situazione. I Gazawi sono un popolo meraviglioso, non sono solo numeri, non sono solo sotto le tende, sono un popolo che crea creatività, ricchezza culturale distrutta, l'ecocidio, il genocidio che commette Israele deve essere punito, e invece i nostri governanti ricevono Netanyahu, criminale di guerra, deciso dalla Corte Penale e lo ricevono con tutti gli onori. Un'indecenza, un mondo alla rovescia. Noi dobbiamo muoverci, non possiamo assolutamente lasciarci prendere dalla disperazione, che è un lusso enorme per noi, e agire affinché la legalità internazionale possa avere ancora un senso e non essere seppellita sotto le macerie di Gaza o sulle colline di Sauta e Bronilza, Masafariatta, nella Valle del Giordano, a Ras El Hoscha, dentro i campi profughi di Jenin, di Balata e tutti i campi profughi in realtà.
Noi questa mattina quale obiettivo ci siamo posti? Appunto quello di tentare di raccontare che cosa possa significare oggi fare informazioni, ma soprattutto garantire la trasmissione delle testimonianze affinché si possa un giorno avere del materiale per poter raccontare che cosa è accaduto. Tra l'altro, a proposito della creatività di quella regione, di quel pezzo di terra, proprio questa mattina, pochi minuti fa, abbiamo raccontato con la curatrice e con il presidente dell'Istituto del Mondo Arabo di Parigi questa grande mostra aperta da pochissimo, proprio dedicata ai 5.000 anni di storia di Gaza. Era con noi
Jacques Lang,
che ci ha raccontato, peraltro in Egitto proprio in queste ore, ed ha potuto visitare un ospedale dove sono ricoverati i feriti che provengono proprio dalla Palestina. Restiamo sull'inizio di questa nostra conversazione. Vorrei sentire il modo in cui attraverso il quale abbiamo descritto la situazione, noi che non possiamo conoscerla appieno. Volevo sentire che cosa sa di più Safat Khalout, anche restando, immaginiamo, molto in contatto con coloro che continuano a lavorare sul campo a Gaza. È ancora collegato con noi?
No.
Sì, adesso. Ecco. Sì, adesso.
Perfetto.
Ecco. Sì.
Volevamo sapere, ecco, riprendendo un po' il discorso dove l'abbiamo interrotto con Luisa Morgantini, qual è la situazione oggi? Noi abbiamo provato a descriverla con le parole che però vanno per forza filtrate attraverso le notizie che arrivano attraverso i mezzi stampa. Immaginiamo che tu possa avere dei contatti più stretti, ravvicinati e costanti con chi è ancora in grado di svolgere il lavoro giornalistico a Gaza. Che cosa sai?
Guarda, come avevi detto, che sono sempre in contatto con Gaza, con sia la famiglia che anche i colleghi, iniziando dal mio papà, dal mio padre, che è finita la sua medicina da mesi, la medicina che serve per il cuore, che lui è malato di cuore, e ci sono migliaia di malati di cuore, anche di cancro, altre malattie, che non riescono anche a ricevere il minimo degli aiuti che serve per sopravvivere. Il caso di mio padre è il caso di, come dicevo, di migliaia di pazienti che non riescono sia ad arrivare nei centri sanitari che anche nei ospedali, che sono già pienissimi dei feriti, e che anche a causa della chiusura dei valichi la medicina non entra, e se entra pochissimo. Dall'altra parte, anche che mi chiamano e mi mandano messaggi Gazawi, chiedono un chilo di farina per preparare il pane, che non il pane è diventato l'elemento principale, unico anche per sopravvivere lì a Gaza. Adesso che da più di un mese gli israeliani chiudono il valico, non fanno entrare anche gli aiuti, non è che loro mandano gli aiuti, anziché la comunità internazionale, gli arabi, gli altri e le organizzazioni umanitarie mandano gli aiuti, ma gli israeliani da un mese che non le fanno entrare, che c'è un rischio molto pericoloso di fame. Quindi ancora adesso usano l'arma del fame, se si dice così in italiano, per fare sempre pressione. Oltre che ogni giorno mi arriva, ogni 5 minuti, ogni 10 minuti mi arrivano dei messaggi da Gaza di un nuovo massacro. Quindi questi massacri che non si fermano, da una parte c'è la fame, dall'altra pazienti che non possono ricevere la medicina, da un altro che Le cose basali come la farina e altri cibi non fanno entrare, e anche i razzichi che cadono ogni 5 minuti sulle teste di civili. Le donne, purtroppo, è una delle cose che mi stanno raccontando, che le donne purtroppo si trovano obbligati a partorire tramite le macerie perché non possono né raggiungere gli ospedali, chissà, come dicevo prima, che il sistema sanitario è quasi tutta distrutta, o non possono neanche trovare un mezzo per anche arrivare a qualsiasi centro sanitario che è disponibile per curare o per trattare questi casi. Quindi questo a livello pubblico. A livello giornalistico, anche il mio collega di Al Jazeera lì, che l'ha detta anche in diretta, che lui ha molta paura perché lui non sa quando è il prossimo bombardamento sarà. E dice che loro hanno visto quando è stato un collega bruciato e loro non potevano muovere, quindi davanti alle telecamere, davanti ai loro occhi, che non potevano neanche intervenire per aiutare un collega che si stava bruciando. E questo non è il primo caso, come dicevi all'inizio del reportage, più di 2000 giornalista palestinese sono stati uccisi, non è anche durante questa guerra, è una cosa sistematica uccidere i giornalisti, perché forse avete seguito anche la nostra collega Shirin Abu Akleh, che è stata uccisa mentre andava a Nablus per raccontare l'incursione israeliana lì a Nablus, anche a maggio 2023. E così via. Quindi questa è una storia vecchia, nuova, che si riprende perché sempre nessuno può chiedere o può obbligare gli israeliani a rispettare le regole o la legge internazionale.
Safwat Kalut, tra poco torniamo con lei, però volevamo chiedere a Luisa Morgantini, c'è ancora qualcuno che riesce a lavorare a Gaza? Lei ha frequentato, insomma, nella sua carriera e frequenta anche molti giornalisti palestinesi.
Sì, no, certo, continuano, questi giornalisti palestinesi sono veramente da premio Nobel, anche se il premio Nobel ormai viene dato a chi che sia. Certo, continuano a lavorare. Hassan Helmi, per esempio, è un giovane giornalista che ogni giorno è in contatto e ci racconta e ci dice, stiamo facendo iniziative ovunque con lui ed è la disperazione ma anche la speranza, perché lui dice io qui sto, resto qui e informeremo sempre. E anche il lavoro che state facendo voi è estremamente importante, ma c'è anche il pizzaiolo Mohammed che continua, riusciamo ancora a far arrivare degli aiuti attraverso diverse strade, che ha aperto nel mezzo di Gaza. Lui aveva una pizzeria bellissima, è venuto in Italia a imparare a fare la pizza acrobatica e ha aperto un camioncino tutto colorato, distribuendo, facendo anche pizza. Quindi continuano ad esserci, a resistere, ma noi abbiamo un grande dovere, una grande responsabilità, quella di fare in modo che davvero, come diceva Swat, entrino gli aiuti umanitari, finisca l'occupazione militare e invece vediamo che semplicemente Israele continua ad occupare territorio, ad annetterlo con queste Nordland Zone,
Abbiamo un problema
proterra i
di.
palestinesi e li cacciano dentro al Maus. Quindi
Luisa Morgantini, abbiamo un
è
piccolo problema.
tragico, sono storie tantissime che anche vengono raccontate ogni giorno sui social dai palestinesi, quindi tutti dovrebbero vedere quei social perché raccontano, mostrano e voi lo state facendo con le parole, grazie moltissimo.
Safwat Kalut, sei rimasto a Gaza a lavorare in qualità di giornalista fino a grosso modo un anno fa. Che cosa significava lavorare facendo questo mestiere?
Guarda, volevo solo aggiungere una piccola
Sì.
cosa prima di spiegare riguardo al giornalismo. È vero che i giornalisti palestinesi stanno lavorando sotto condizioni molto, molto difficili, molto pericoloso, ma sono riusciti a creare un nuovo giornalismo che mai si studia nelle università, mai si studia nelle facoltà dei giornalismi, del giornalismo, e che mi ricordo una detta che il giornalismo morto fuori Gaza ma rinato a Gaza, perché si lavora senza corrente elettrica, senza internet, senza, che io dico con tutto il rispetto a tutti i giornalisti, colleghi giornalisti in tutto il mondo, ma l'idea generale con le condizioni in cui loro lavorano e vivono, loro riescono a creare un nuovo giornalismo senza corrente elettrica, senza cibo, senza casa, senza ufficio, senza attrezzatura, ma lo stesso hanno accettato questa sfida e continuano a raccontare quello che sta accadendo a Gaza, nonostante che loro sanno che il prezzo può essere un giorno la loro vita. Quindi, come dicevo, i nostri colleghi passano la vita senza un pochissimo potenza, con poco cibo, senza acqua potabile, senza corrente elettrica e senza sicurezza personale, sia a loro vita che anche ai loro figli.
Tra l'altro, io questa frase pronunciata da te, Safwat Khalout, la riprenderei proprio lunedì, dove ci occuperemo del futuro del giornalismo e sottoporremo a Carlo Sorrentino proprio questa espressione. Lui, che studia giornalismo, ha appena pubblicato un libro sul futuro del giornalismo, intendendo proprio che il giornalismo avrà un futuro. Questa frase è molto importante: il giornalismo è morto a Gaza ed è rinato a Gaza. Vedremo un po' come riusciremo a sviluppare questo tema.
Morto fuori Gaza e rinato a Gaza.
Adesso ci torneremo. Dunque, Luisa Morgantini, vediamo se riusciamo a mantenere il collegamento. Ecco, dal 7 ottobre almeno 6 giornalisti palestinesi che usavano i droni per documentare la distruzione di Gaza sono stati uccisi o gravemente feriti in attacchi israeliani deliberati. Il messaggio lanciato da Israele sembra davvero inequivocabile. I droni palestinesi non sono strumenti di documentazione, ma minacce. Così Luisa Morgantini.
Uccidono i droni, ci sono anche storie scritte dai Gazzavi su questa persecuzione dei droni, e quindi Israele commette ogni giorno dei crimini, usa i droni non solamente per difesa, ma solo tanto per attaccare e commettere atti di genocidio. La frase di sua frase è importantissima: è rinato davvero il giornalismo. E credo che tra i Gazzawi ci sia questa grandissima umanità che è ricchissima. Spero davvero che le nostre voci possano farsi sentire. C'è una notizia piccola ma importante oggi, che 1000 riservisti dell'aeronautica hanno dichiarato di essere contro questa guerra, che non è una guerra ma è semplicemente un'aggressione, una pulizia etnica. E sono stati licenziati e messi fuori servizio. Quindi alcune piccole cose si stanno muovendo, milioni di persone nel mondo stanno dicendo basta guerra, basta genocidio, dobbiamo continuare a fare pressione. Scusate se non racconto in realtà quello che ho visto, quello che sento ogni notte quando da Gaza mi chiamano, ma credo che questo messaggio politico debba essere svelato. Dopo il 7 ottobre i nostri governi, invece di agire per l'applicazione del diritto internazionale, hanno agito sempre contro. Oggi il diritto internazionale è un'opzione.
Safwat Khalout, siamo quasi in chiusura questa mattina. Tu hai conosciuto giornalisti che usavano i droni, ci puoi raccontare qualcosa?
Durante la guerra?
Esattamente.
No, io conosco uno solo che aveva usato durante la guerra il drone e che è stato ucciso da israeliani, con cui c'era anche il nostro collega, il figlio del capo ufficio di Al Jazeera a Gaza, che anche lui è stato ucciso nell'attacco. Cioè, è molto pericoloso lì usare il drone, perché è un'accusa se un giornalista porta o alza il drone. Quindi ci sono quelli che lo usano ogni tanto, ma in maniera molto attenta, se no, perché loro, gli israeliani, sono in grado di seguire e sapere chi sta usando tramite la tecnologia che usano. Quindi è molto pericoloso usare il drone per raccogliere le riprese e i video. Durante la tregua che è iniziata il 18 di gennaio scorso, che durava per un mese, altri colleghi sono riusciti ad usare il drone in maniera più comoda rispetto prima e dopo la tregua. Quindi, come diceva all'inizio, il giornalismo è una criminale lì a Gaza, e usare il drone come fare il suicidio lì a Gaza.
Allora, siamo arrivati in chiusura, Cristina. Intanto grazie ai due ospiti che con noi questa mattina hanno provato a raccontare che cosa significa fare questo mestiere a Gaza oggi.
Sì, grazie Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento europeo, vogliamo ricordarlo, anche attivista delle donne in nero. Grazie Luisa Morgantini, a risentirci presto.
Grazie a voi tantissimo.
E grazie a Safwat Khalout, giornalista palestinese di Al Jazeera, nato e cresciuto a Gaza ed ora si ritrova in Italia. Grazie ancora, a risentirci.
Grazie a voi.
E grazie a Enrico Bianda, noi ci ritroviamo domani, ora spazio alle RG delle 13. Con Alphaville l'appuntamento è per le 11. Grazie per averci seguito da Cristina Artone e dalla redazione dell'Attualità Culturale.